Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Benvenuti a Focus, il programma di approfondimento e attualità di Radio Blu e Tu. In mancanza della nostra speaker ufficiale Elisa Barion, al microfono oggi per voi Giancarlo Lovisari. In questa nuova puntata parleremo di libertà di informazione nel contesto delle prossime elezioni politiche. Anche questo argomento lo affrontiamo secondo prospettive diverse che i nostri ospiti, che ringrazio di essere ai nostri microfoni, ci forniranno. Gli ospiti di oggi sono Monica Andolfatto, segretaria del Sindacato dei Giornalisti del Veneto, Luca Gigli, presidente dell'Associazione Polesana della Stampa, Maurizio Romanato, fiduciario di Assostampa e componente del direttivo regionale del Sindacato dei Giornalisti del Veneto. Ringrazio Nicola Ferrari che cura come al solito la regia. Partiamo dunque dando la parola a Maurizio Romanato.
Il periodo che stiamo vivendo è un periodo di particolare delicatezza e importanza perché ci troviamo di fronte alle elezioni politiche, tra l'altro per la prima volta durante l'autunno. E la bussola di orientamento è proprio quella della data dell'articolo 21 della Costituzione, che prevede il diritto di cronaca, il diritto di informare e di essere informati, la libertà di parola, quindi il dovere di rispettare la libertà altrui, non aggredendo, offendendo, diffamando, discriminando. E poi la libertà di espressione, utilissima, fondamentale, per generare nuove idee e diffonderle, contribuendo al progresso di ogni individuo e dell'intera società. Sono questi concetti basilari, appunto, che stanno alla base, appunto, della nostra Costituzione e che seguono costituiscono le regole fondamentali, i principi ai quali ci si deve adeguare per chiarire le varie situazioni e soprattutto fare in modo che la gente possa avere una informazione completa e quanto più possibile precisa, in modo tale da formarsi un'opinione e quindi di scendere nell'arena elettorale con una capacità di discernimento e di conoscenza delle varie situazioni. Luca Gigli, volevo chiederti, ecco, in questo caso, quali sono i toni che stai rilevando dal tuo osservatorio nella redazione per quanto riguarda la campagna elettorale attuale?
Attualmente, se vogliamo limitarci al nostro ambito locale, alla provincia, devo dire che i toni sono abbastanza sereni e potrei dire anche addirittura iperpacati, perché una campagna elettorale particolarmente viva, vivace e intensa attualmente ancora non si è vista. Sono stati solo singole così prese di posizioni, messaggi programmatici che in questo senso vanno benissimo, senza attaccare da altri eccetera, però c'è veramente una scarsità di impegno di moltissimi dei candidati in questo senso rispetto a una comunicazione pubblica. Diverso è naturalmente l'ambito nel quale si fanno incontri locali, nelle varie sedi, luoghi eccetera, ma rispetto proprio ai mass media, ai mezzi di informazione, non c'è un grande attivismo, cosa che tendo ormai da tempo ad associare al fatto che con la legge elettorale e non dovendo andare a caccia di preferenze, anche l'impegno dei singoli candidati è abbastanza ridotto.
Le fake news sono un problema non da poco, perché costituiscono una distorsione fondamentale per quanto riguarda l'opinione pubblica. Sono le figlie degeneri della libertà di opinione, se possiamo chiamarla così. Nessuna legge le vieta espressamente, se non quando configurano la diffamazione nei confronti di singoli, gruppi sociali, aziende. Monica Andolfatto, come riusciamo come giornalisti a cercare di chiarire la situazione e soprattutto di difenderci da questo proliferare delle fake news, soprattutto nei social?
Intanto saluto tutti e grazie per questa possibilità di dibattito che è sempre preziosa, no? Nel confronto tra persone e con i radioascoltatori. Allora, intanto in campagna elettorale magari le fake news possono anche chiamarsi in altro modo, ad esempio propaganda. Quindi fa parte anche del gioco. L'importante è che questa propaganda appunto non sfoci poi nelle cosiddette bufale oppure menzogne utilizzate appunto a fini strumentali. In questa campagna elettorale, tra l'altro, oltre alle implicazioni che bene ha delineato Luca Gigli, c'è anche un panorama, diciamo un contesto culturale, sociale e mondiale molto particolare. Usciamo dalla pandemia, c'è anche lo scenario bellico appunto mondiale alle porte di casa nostra, e questo comunque incide in questa campagna elettorale, tanto più che i temi molto dibattuti in altre campagne elettorali e che si prestano moltissimo alle fake news, tipo l'odio razziale, la lotta contro i migranti o contro comunque le persone considerate diciamo le minoranze, in qualche modo complice soprattutto la crisi energetica, sono uscite dal dibattito, e sono questi i temi che, Maurizio lo sa bene, di solito infiammano le campagne elettorali e anche, come ho detto prima, si prestano a fake news, no? Vengono pompati i numeri, si punta moltissimo sulla percezione della insicurezza, la paura e appunto monta l'odio. Cosa possiamo fare? Allora, noi partiamo da un presupposto. Io personalmente, ma penso di poter parlare anche per i colleghi in studio, penso che il giornalista abbia una responsabilità sociale ben precisa, che deriva soprattutto anche dalla legge deontologica, dalla legge professionale, quindi quello di dire la verità, di ricercare la verità, di raccontare la verità per quanto sia possibile appunto arrivare a questa verità. La ricerca comunque è un dovere. Per quanto riguarda il sindacato Veneto in particolare, abbiamo anche tentato di dare degli strumenti, perché siamo convinti, anche insieme all'Ordine dei giornalisti, che porsi le domande, porsi domande sia il primo antidoto alle fake news. Dire è vera o non è vera questa notizia che circola soprattutto sui social, delle volte anche sui mass media, ma perché magari vengono riportate senza le necessarie verifiche. Quindi in questo senso il corso di alta formazione che abbiamo fatto partire 2 anni fa insieme all'Università di Padova va proprio in questa direzione: costruire, dare gli strumenti a quello che noi chiamiamo pensiero critico, che appunto ti permette di non essere passivo di fronte alle migliaia di informazioni che arrivano da più mezzi. Sappiamo che ormai, sia un bene sia un male, non sta a me dirlo, la stampa, i giornali e la TV non sono più le fonti privilegiate delle notizie, abbiamo il web che purtroppo non risponde alle norme anche di legge, qui dobbiamo rispondere noi come giornalisti e anche gli editori, e questo secondo me è un bonus abbastanza pesante. Dopodiché bisognerebbe anche che questo paese si decidesse a investire in maniera molto più pesante in cultura, nella scuola, perché se noi abbiamo dei cittadini e delle cittadine preparate da un punto di vista culturale, ecco che non sono così esposti ed esposte alle bufale, quelle che una volta venivano chiamate bufale. Beh, dobbiamo dircelo chiaramente, le bufale, le fake news non sono un fenomeno di adesso, ci sono sempre state dall'antichità. Il problema è che adesso c'è una velocità di diffusione e di propagazione che travolge tutto e tutti.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Per quanto riguarda i talk show, i giornalisti diventano in un certo senso in queste trasmissioni televisive soprattutto protagonisti, quindi diventano da giornalisti, quindi da coloro i quali riportano determinate situazioni, determinate notizie, determinati fatti, molto spesso si trasformano in opinionisti, e per qualcuno diventano anche mezzi di propagazione o elementi di propagazione dell'uno o dell'altro del singolo partito. Luca Gigli, quale pensi possa essere il ruolo dei giornalisti proprio durante questi dibattiti, durante questi incontri che abbiamo, che vediamo appunto in televisione oppure sentiamo alla radio?
Beh, diciamo che come diceva Monica, se ci si attenesse perfettamente alle norme, alle leggi deontologiche e appunto normative, come dicevo, non ci sarebbe neanche quasi motivo di porsi questa domanda. In realtà sappiamo e vediamo e sentiamo attraverso TV, radio, nonché carta stampata, che anche per troppi colleghi spesso diventa un modo per porsi in evidenza, voler fare i conduttori e i protagonisti, quando in realtà il giornalista dovrebbe essere quello che fa le domande e certamente può anche dare la sua opinione, deve dare la sua opinione, ma lo deve dare nell'analizzare quello che il candidato, il politico, l'ospite di turno sta dicendo e controbattendo. Assistiamo invece al fatto nel quale spesso o il giornalista vuole fare lui il protagonista o fa la domanda acquiescente e non controbatte. Diciamo che purtroppo tante volte vediamo abdicare troppi colleghi al ruolo che dovrebbero svolgere proprio per garantire l'informazione il più corretta possibile, certamente lasciando parlare e dire quello che il politico afferma, ma poi con la capacità e la voglia, il dovere di analizzare.
Durante i talk show molto spesso i toni trascendono, molto spesso si dice anche che gli organizzatori di queste tribune, diciamo anche a livello elettorale, eccetera, facciano apposta per chiamare quelle persone che sono un po' troppo reattive, chiamiamole così, e quindi per innalzare i toni e aumentare quindi l'audience, perché magari si spera che ci sia la rissa o qualcosa, o voli qualche parola di troppo. E questo ci introduce, vero Monica, al discorso delle parole d'odio. Sulle parole d'odio si è discusso molto anche recentemente per quanto riguarda sia le persone che determinati fatti. Anche qui abbiamo necessità noi come giornalisti di metterci una pietra di sopra e cercare di diminuire quelle che sono, di abbassare quelle che il presidente Napolitano una volta chiamava abbassare i toni, no? Come si diceva. Ecco, sulle parole d'odio, che cosa possiamo fare noi per riuscire a bloccare questo andazzo che non è certamente positivo?
Riprendo quello che ho detto prima, io sono convinta che il giornalista abbia una responsabilità sociale e quindi la deve agire quando svolge il suo lavoro. Sappiamo che anche gli algoritmi dei social media premiano i commenti più beceri, più violenti, eccetera, e anche lì si sta agendo per tentare di bloccare con dei filtri più o meno condivisi queste esternazioni molto, molto forti, che tra l'altro sono sempre hanno degli obiettivi ben precisi, come dicevo prima, soprattutto le minoranze. Se tu sei donna, sei di colore, sei persino giornalista oppure sei povera, stai sicuro che sei uno degli oggetti d'odio più esposti. Ecco, noi come categoria da tempo ci interroghiamo su questo fenomeno. Abbiamo anche fatto dei manifesti, delle carte che ci richiamano appunto a non utilizzare e a non enfatizzare, neanche dare vetrina a chi propaga l'odio. Non è semplice, perché viviamo in una società conflittuale. Ripeto, nel momento in cui tutta la popolazione fosse più preparata, capire che il diverso non è il nemico, l'avversario o altro, probabilmente anche questo fenomeno verrebbe meno, sarebbe più sopito. Certamente siamo in un'epoca in cui aumentare questa conflittualità e puntare sulle parole d'odio premia anche da un punto di vista politico, è inutile che ce lo nascondiamo. Quindi quello che noi come singoli operatori fanno, producono, cercano di fare il loro mestiere quotidianamente, è quello di non assecondare queste derive. Ecco, ricordo solo che in campagna elettorale i giornalisti, soprattutto radiotelevisivi, ma anche quelli della carta stampata, sono chiamati anche a rispettare la legge sulla par condicio e che magari molti non conoscono, no? Nel dare lo stesso spazio a tutte le proposte politiche. Dopodiché sono d'accordo con Luca quando dice che il giornalista dovrebbe essere quello che fa le domande e che mette magari anche in difficoltà il politico di turno e non che lo asseconda. E soprattutto nel momento in cui il politico o la politica di turno trascendono nei toni e nelle parole, ecco, togliergli proprio la voce.
Sì, infatti tu hai introdotto un tema importante che è quello della par condicio elettorale. La par condicio, che è un termine coniugato dal ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, è un insieme di norme che sono valide sia per le emittenti privati che per quelle pubbliche. Naturalmente fanno riferimento alla legge nazionale che è in vigore da ben 22 anni, la legge 28 del 2000. Sono due gruppi sostanzialmente. I primi sono si riferiscono alle comunicazioni politiche, che contengono appunto opinioni e valutazioni politiche, trasmissioni che vanno distinte dai programmi di informazione. Dall'altra parte, quindi sono le tribune elettorali, quelle classiche, quelle che ricordiamo dei tempi di Gianni Granzotto, di Ugo Zatterin, che hanno fatto un po' la storia della comunicazione politica in Italia. E quindi impongono che ci siano dei tempi che sono divisi in maniera paritaria tra i vari soggetti politici e quindi un certo numero di presenze orari in determinate fasce. Per quanto riguarda invece gli altri programmi di informazione, quindi sia le emittenti pubbliche che quelle private, ma anche i giornali, è chiaro che devono soddisfare determinati principi come quelli del pluralismo, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere, come aveva accennato anche Monica precedentemente, e all'apertura di diverse forze politiche, evitando di porre in vantaggio o in svantaggio l'una o l'altra forza. Recentemente, ad esempio, abbiamo avuto il caso che l'AGCOM, l'ente di controllo, abbia bloccato l'idea di fare un porta a porta tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta su Rai 1, perché avrebbe violato la par condicio, proprio perché avrebbe escluso gli altri candidati. Consideriamo poi che c'è anche il problema di vedere quali sono le coalizioni, quali sono i singoli gruppi politici, e quindi sarebbe diventato un problema proprio rappresentare tutti in maniera uguale in un programma televisivo così seguito e così importante. Il problema qual è? È che sulla questione della par condicio, siccome la legge è una legge del 2000, non esistevano mezzi alternativi alle televisioni, alle radio, ai giornali, e quindi non è stata prevista logicamente alcuna regolamentazione per altri canali come l'internet, e quindi è una criticità che a questo momento non è ancora stata risolta. Ecco, questo è uno dei problemi che si pone per quanto riguarda le regole della par condicio. Le regole sono anche quelle che si riferiscono al rispetto delle persone. Tu prima hai citato, mi riferisco a Monica, tu prima hai citato il discorso delle donne, delle persone più deboli, eccetera. Come sindacato giornalisti del Veneto siamo stati tutti, ma tu in primis, perché bisogna riconoscere quali sono stati anche il tuo merito, il tuo impegno, a stendere il cosiddetto manifesto di Venezia, che è sostanzialmente una serie di regole deontologiche che si pongono proprio per la difesa dei soggetti più deboli. Ecco, spieghiamo un attimo cos'è questo manifesto di Venezia e perché è uno degli elementi che fanno parte di quella bussola di cui dicevamo precedentemente, Monica.
Intanto premetto che nessuno fa nulla da solo, siamo una grande squadra, e quindi io ho trovato la sensibilità di colleghe e colleghi che appunto hanno condiviso questa necessità di interrogarci su cosa stava succedendo rispetto, nello specifico per il manifesto di Venezia, alla violenza sulle donne. È un decalogo che non è propriamente una legge deontologica, perché quello spetta ovviamente all'ordine dei giornalisti, ma è stato un momento in cui si è chiesto a colleghi e colleghe di sottoscrivere appunto un insieme di regole pratiche da utilizzare nel lavoro quotidiano per appunto sottolineare quello che nel 2017, perché il manifesto di Venezia è stato varato il 25 novembre del 2017, quindi 5 anni fa, era un fenomeno molto presente nella società italiana in particolare, e che purtroppo nel giro di 5 anni è tutt'altro che sopito, e mi riferisco appunto a quel particolare delitto che ormai viene definito come femminicidio. Anche la stessa parola femminicidio ha avuto un percorso molto difficile, perché ha faticato a imporsi, perché c'è sempre dello scetticismo anche di fronte a quelli che possono essere considerati neologismi, però femminicidio è un termine che indica un particolare omicidio, che è quello appunto che avviene purtroppo quasi sempre tra le mura di casa o in ambito familiare. Quindi, partendo da questa considerazione, poi si è allargato il campo al racconto, a come viene di solito raccontato un femminicidio, e quasi sempre purtroppo l'omicida, che può essere il marito, l'ex compagno, il fidanzato, il padre nei confronti della figlia, viene in qualche modo sempre giustificato: è stato un raptus di gelosia, lei lo aveva lasciato, eccetera, eccetera, mentre va trattato come è, cioè tu hai ammazzato una persona. Quindi avere anche un atteggiamento diverso affinché, come abbiamo sottolineato più volte, la vittima di femminicidio non debba subire anche ulteriore violenza nel racconto di quanto le è accaduto, è una sensibilità che non c'era. Io devo dire che in questi 5 anni la consapevolezza è cambiata, è maturata, come ha detto anche l'ex rettore dell'Università di Padova, che aveva tenuto a battesimo appunto il nostro corso di alta formazione: un'idea risulta vincente quando diventa patrimonio comune. Secondo me il manifesto di Venezia è un patrimonio comune. Non si è voluto farlo partire, farlo nascere come regola deontologica, perché fosse una presa di responsabilità. Infatti chiedevamo ai colleghi e alle colleghe di sottoscrivere, di firmare, accettando le poche regole di questo manifesto, che appunto poi si declina nel rifiuto delle discriminazioni di genere di qualsiasi tipo, non solo nei confronti delle donne, il fatto del rifiuto anche del linguaggio d'odio, il coniugare anche i termini al femminile. E questo non per un puro vezzo così, ma perché nel momento in cui io utilizzo un certo linguaggio do una rappresentazione del mondo, e purtroppo nei mass media e anche nel racconto comunque generalizzato, spesso e volentieri il femminile manca, quasi a cancellare che le donne siano comunque protagoniste. A riguardo magari suggerisco anche a chi ne ha voglia di andarsi a guardare anche la rassegna sessista che fa sempre Michela Murgia, che sottolinea un po', fa le pucce ai giornalisti, è molto, diciamo, molto ficcante, nel senso che quando si tratta di donne c'è sempre un atteggiamento diverso a partire anche dai titoli. Quasi mai vediamo un uomo chiamato per il nome di battesimo, sempre vediamo le donne chiamate per nome di battesimo, e magari abbinate anche al termine mamma, perché sembra quasi che mamma sia un lavoro, anche se io faccio l'astronauta oppure ho preso il premio Nobel per una scoperta scientifica di rimente. Ecco, è solo una presa di consapevolezza. Poi questo decalogo è stato anche recepito, come giustamente ha detto Maurizio, anche dall'ordine dei giornalisti, che ha messo un richiamo proprio al manifesto di Venezia a sottolineare l'attenzione a trattare in maniera adeguata appunto i femminicidi e anche utilizzare la coniugazione femminile dei lavori, delle professioni delle donne, perché dire sindaca, ministra o scienziata non è niente di come si dice, è una regola puramente grammaticale della nostra lingua. Il problema è che fino adesso le donne in politica erano molte poche. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere la prima ministra donna appunto della storia della Repubblica Italiana, che è stata Tina Anselmi, che già nel 76 lei ha voluto essere chiamata ministra proprio a sottolineare che le donne non sono delle meteore neanche nell'ambiente politico ai massimi livelli.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Silenzio elettorale. La norma è nata nel 56. Era nata come così, per modo da dare all'elettore un tempo di tranquillità e di riflessione, no? Era stata però comunque violata già in passato da molti leader di partito e soprattutto in questo momento dai canali tramite i canali social. La legge è del 4 aprile del 56, nel giorno che precede il voto e a urne aperte vieta i comizi, la campagna elettorale in luoghi pubblici e ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso dei seggi. E silenzio anche per quanto riguarda radio e televisione. E purtroppo violare questa norma, che è una norma di elementare buonsenso, è diventato, mi sembra, una sorta di sport nazionale. Vedo che molti non la seguono assolutamente, ti arrivano a casa gli SMS del tizio che vuole essere votato addirittura nello stesso giorno in cui si va a votare. Quindi bisognerebbe capire anche quanti voti si guadagnano o si perdono in questa maniera, se producono dei risultati oppure servono solo per soddisfare la vanità dei protagonisti di queste azioni. Che senso ha però mantenere una mi rifolgo a Luca Gigli, che senso ha mantenere una norma proprio per il fatto che viene costantemente violata? È giusto che una norma venga abolita proprio perché tutti quanti la violano?
Allora, sono ovviamente sempre contrario al togliere o cambiare una legge perché qualcuno la viola, altrimenti domani poi finisce che, siccome tutti uccidono qualcuno, allora legalizziamo l'omicidio. Detto ciò, è evidente che è una legge che va pensata e ripensata nella sua attuazione, perché è nata quando la RAI esisteva da poco, c'era solo la radio, quindi il mondo è non cambiato ma completamente rivoltato rispetto ad allora. Poi consideriamo il fatto che c'è una difficoltà oggi di uniformarsi a quei principi, perché vieta sì di fare comizi elettorali, per esempio, ma se un esponente politico di governo o anche un amministratore locale racconta della propria attività, sta indirettamente facendo comunque propaganda al suo partito anche nel momento del silenzio elettorale. E allora che cosa fai? Gli dici che non può dire che ha fatto qualche cosa o che il governo sta facendo tal'altro, anche se siamo in mezzo nei giorni del silenzio elettorale e del voto? È estremamente complicato. Peraltro diversi anni fa è nata anche una norma che impediva a tutti gli amministratori pubblici, quindi compresi regione, provincia, comuni, eccetera, di in campagna elettorale di fare comunicazioni, se non farle in modo impersonale, ossia non l'assessore X ha fatto Y, ma l'amministrazione ha deliberato, per esempio, di costruire una strada. Non la rispetta nessuno, però effettivamente ti pone dei quesiti, ma fa davvero propaganda oppure no? Oltretutto non ci sono neanche le sanzioni, per cui uno lo può anche violare, tanto non gli accade nulla sostanzialmente.
È vero.
Ecco, Monica, per concludere il nostro incontro, volevo chiederti che cosa possiamo fare come giornalisti in queste ultime 3 settimane di campagna elettorale e soprattutto quale deve essere il nostro atteggiamento, l'atteggiamento della stampa, in particolare tutti quanti abbiamo lavorato o lavorate nella stampa quotidiana, quindi soprattutto con lo scritto. Quale può essere il nostro atteggiamento per consentire in particolare un voto in tranquillità, in serenità, dove le idee possano avere la prevalenza, diciamo così, sulle varie animosità ideologiche o i vari contrasti?
Io posso solo dire dobbiamo fare il nostro mestiere, dobbiamo fare domande, dobbiamo verificare quello che ci viene detto e soprattutto avere memoria, perché molto spesso, non tutti, perché le generalizzazioni sono sempre sbagliate, però i politici cambiano idea, diciamo, in maniera abbastanza repentina, per cui magari anche essere un po' anche scomodi, no? Il nostro ruolo è anche quello di essere scomodi. Se tu mi dici una cosa che è l'esatto contrario di quello che hai detto nella campagna elettorale precedente, magari lo sottolineiamo. È che dico che noi dobbiamo mettere in difficoltà i politici, ma anche non essere nemmeno dei megafoni passivi. Quindi fare domande, chiarire, andare nel profondo delle questioni e soprattutto essere lontani dagli slogan che purtroppo caratterizzano sempre di più. Proprio per i motivi anche che ha spiegato Luca, sono molto più d'effetto nei social, no? Lo slogan carino con la rima, eccetera, siamo abituati. Ecco, noi non dobbiamo fermarci agli slogan, ma dobbiamo andare ai contenuti, farci spiegare, dare i numeri, capire e quindi anche far capire e utilizzare un linguaggio che sia comprensibile anche ai nostri lettori e alle nostre lettrici.
Molto bene. Si chiude così anche la puntata di oggi di Focus, che abbiamo dedicato alla libertà di informazione nel contesto delle prossime elezioni politiche. Focus, che è il nostro programma di approfondimento e attualità di Radio Blu e Tu. Ringrazio gli ospiti di oggi, che ricordo sono stati Monica Andolfatto, segretaria del Sindacato dei giornalisti del Veneto. Grazie Monica. Luca Gigli, presidente dell'Associazione Polesana della Stampa.
Grazie a voi dell'ospitalità.
E infine Maurizio Romanato, fiduciario di Assostampa e componente del direttivo regionale del Sindacato dei giornalisti del Veneto.
Grazie a tutti voi.
Ringrazio anche Nicola Ferrari, che ha curato come al solito la regia. Un saluto da Giancarlo Lovisari e appuntamento alla prossima puntata. Restate sintonizzati su Radio Blu e Tu.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.